Buonasera a tutti.
Buona serata a tutti.
Ci ritroviamo praticamente dopo un pomeriggio trascorso insieme, un pomeriggio che è già stato ed è di campionato, perché alle 15 è andata in scena Napoli-Roma con una netta vittoria dei partenopei 2-0. Higuaín, Calleón regalano tre punti molto molto pesanti alla formazione di Rafa Benitez, che fra l'altro si rilancia in classifica e a questo punto arriverà a Firenze sicuramente carica domenica prossima di questa bella prestazione. Poi magari chiediamo un commento anche ai nostri opinionisti. Un primo tempo decisamente superiore per il Napoli rispetto alla Roma sottotono. Solo invece in campo Empoli e Juventus in questo programma che andrà avanti poi fino a lunedì, quando sarà di scena la Lazio. La nostra amata Fiorentina invece è di scena domani a Marassi contro la Sampdoria, fischio inizio alle 15. Abbiamo moltissimo da farvi ascoltare, a cominciare dalle parole di Vincenzo Montella e Siniša Mihajlović. Vi possiamo già dire che intanto c'è una lieta sorpresa nel gruppo dei convocati in casa Viola, perché rientra a tempo di record anche Mati Fernandez.
Sei
così
com'era,
no? Così come era capitato a Pizarro. No, mi tengo il lato positivo di ritrovare giocatori, quello che poi può essere l'aspetto dei report ultimamente lo lasciamo da parte, meglio così. Insomma, è molto peggio quando i tempi di rientro sono più lunghi del previsto. In questo caso sia per Pizarro che per Mati Fernandez sembrava che potessero esserci stop decisamente più lunghi, meglio così. Abbiamo praticamente il gruppo a completo, l'unico assente è Pepito Rossi, e in vista di domani è un bel rebus anche la probabile formazione. Poi faremo il punto sulla seduta di rifinitura, anche se qualcosina la possiamo anticipare, visto che per il momento la sensazione, la voce che circola è quella, sì, cioè conferma alla difesa 3.
Vediamo, anche perché conterà soprattutto la conferma di chi torna. Gonzalo, Savic per me non si tocca, una maglia se la potrebbero giocare Bassanta e Tomovic, eventualmente Savic si sposterebbe penso a destra in contromano per lasciare spazio a Bassanta sulla sinistra con Tomovic. Non ci sarebbe bisogno di questo spostamento. C'è da capire come al solito chi gioca a sinistra, anche perché mi pare che possano essere addirittura in tre per una maglia con questo modulo, viste anche le buone condizioni di Vargas, e dall'altra parte invece ci giocherà Cuadrado, davanti Ilicic favorito per affiancare Babacar. Vuoi le formazioni ufficiali di Empoli e Juventus?
Sì, 0-0 fino a questo minuto, siamo intorno al quinto.
Più che ufficiali, infatti, sono quelle che sono in campo. Bassi tra i pali, Laurini, Tonelli, Rugani e Mario Rui, Valdifiori, Vessino e Croce, Zielinski alle spalle di Maccarone e Pucciarelli nel 4-3-1-2 di Mister Sarri. Risponde Allegri con Buffon, Ogbonna, Bonucci e Chiellini. Pereira sulla destra in luogo di Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Vidal ed Asamoah, che va ovviamente sulla sinistra. Davanti giocano Giovinco e Morata.
Dicevo il programma di oggi, che poi si chiuderà in serata alle 20.45 con Parma-Inter. Si riparte domani alle 15, Chievo-Sassuolo, Torino-Atalanta, Udinese-Genoa. Il posticipo alle 20.45 è Milan-Palermo, ovviamente Sampdoria-Fiorentina che va in scena alle 15. Poi la chiusura lunedì con Cesena-Verona alle 19, Lazio-Cagliari che invece chiuderà questa giornata di campionato, la decima, alle 21. Un programma, quello di domani a occhio e croce, nel quale probabilmente Sampdoria-Fiorentina è la gara più interessante.
Sì, senz'altro, se appunto includiamo soltanto le sfide delle 15, poi insomma per il resto direi che siamo abbastanza tranquilli, cioè ci interessa soprattutto fare una buona partita senza stare troppo a guardare quello che faranno gli altri. Da registrare che il Torino ha perso Glick, problema a una caviglia, quindi una delle colonne della difesa di Ventura non ci sarà, non è tra i convocati. Il Torino gioca in casa contro l'Atalanta, Chievo Sassuolo la lasciamo andare in cavalleria, occhio anche Udinese Genoa. Genoa ha pescato il jolly contro la Juve, l'Udinese è stato bastonato per benino a Firenze dalla nostra Fiorentina, vediamo cosa succede. La sera c'è Milan-Palermo, lunedì alle 19 Cesena-Verona, alle 21 invece Lazio-Cagliari.
Le nostre valutazioni le sta ascoltando anche un gradito ospite, commentatore televisivo sulla Rai, ma soprattutto
campione del mondo.
Un campione del mondo e campione d'Italia anche con la maglia della Sampdoria, per cui ringrazio per essere con noi Giuseppe Dossena. Grazie Dossena, buonasera.
Buonasera.
Dicevamo del programma di domani, a occhio e croce, Sampdoria-Fiorentina è probabilmente la sfida più interessante, anche perché la Sampdoria ha stupito un po' tutti, al momento è assolutamente in lotta per il terzo posto. La Fiorentina ci deve far capire se può lottare per quella piazza.
Sì, credo di sì, la partita più interessante, insomma, con dei risvolti particolari, sì, certamente la partita più bella è quella che può cominciare a dare qualche risposta.
I muscoli e il carattere di questa Sampdoria, soprattutto contro magari la tecnica della Fiorentina, però Mihajlovic sta davvero facendo un gran lavoro.
Sì, 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 la squadra in questo momento sta giocando, a parte anche piano tecnico, tattico, un buonissimo campionato, però è sul piano comportamentale, di carattere, quello che sta dando il meglio di sé. È chiaro che adesso con l'andare del tempo e con il susseguirsi delle partite bisogna che ci sia anche qualcosina di più. Chiaro che la zona gol è il punto, pur avendo un attacco, secondo me una linea d'attacco molto molto interessante, oggi i propri attaccanti hanno fatto veramente pochi gol, insomma il contributo l'hanno portato anche i difensori, quindi alla lunga questa cosa dovrà pesare, però finché regge il temperamento, la corsa e la determinazione, insomma, diventa un avversario temibile.
Le chiedo, Tossena, qualcosa in generale su quello che sta facendo Mihajlovic, perché forse si è trovato al posto giusto nel momento giusto a gestire una situazione che ha vissuto quest'estate col passaggio di consegne da Garrone a Ferrero, probabilmente un nuovo slancio di entusiasmo in un ambiente che lui conosce alla perfezione, quindi forse anche questi sono fattori che stanno contribuendo.
Sì, a Genova c'è il terreno e c'è il clima ideale, non solo sotto il profilo del tempo, per poter svolgere la propria professione, quindi una società, una tifoseria particolare, quindi è veramente difficile che un allenatore sbagli qui a Genova. Certamente Mihajlovic conosce la situazione, conosce l'ambiente e lo domina, così come domina lo spogliatoio, quindi è certamente a proprio agio in questa situazione.
Dossena, le chiedo se secondo lei è possibile in qualche modo ripetere quello che è avvenuto con la sua di Sampdoria. Ormai sono passati diversi anni, è possibile nel calcio moderno, a suo avviso, ricostruire qualcosa di questo tipo? Ferrero fino a questo punto ha fatto vedere molto entusiasmo, però ancora anche sotto il profilo degli investimenti sul lungo termine bisogna un po' vedere come si comporterà.
No, è impossibile perché non sono più quei tempi. Poi il vero fuoriclasse di quei tempi era Mantovani, Paolo Mantovani, quindi finché non si troveranno persone così diventerà difficile, ma anche così, e lui negli ultimi tempi del suo, diciamo sì, della sua presidenza aveva capito che era finito il tempo e non bastava le capacità, l'intelligenza, la perspicacia, bisognava metterci veramente dei soldi, e quindi oggi ritengo sia impossibile poter raggiungere con quei traguardi con squadre che hanno ridotto bacino, che hanno poca possibilità di competere contro le grandi.
Che pensa delle assenze di Gomez e Rossi? Quanto hanno inciso secondo lei?
Tanto, molto, assolutamente. Oggi la Fiorentina non è decifrabile, non è caratterizzabile, è una squadra in maschera, perché davanti se non c'è qualcuno che anche nelle partite brutte, difficili, concretizza e mette in porta i palloni, diventa difficile. Quindi finché non ci sarà il recupero, e poi diamo anche la possibilità a Babacar, a Bernardeschi di entrare in una dimensione completamente diversa, quindi oggi la Fiorentina non è quella che si era presentata in asse di partenza.
Una Fiorentina che però appunto adesso si affida a questi giovani, in particolare Babacar sta stupendo tutta la Serie A, non Firenze, perché insomma qualche anno fa Prandelli ce lo disse che aveva mezzi illimitati.
Sì, sì, assolutamente, è un giocatore con grandissime qualità, ha bisogno di tempo, sarebbe stato meglio averlo in squadra e centellinarlo, perché poi passeranno anche momenti difficili. È chiaro che però oggi è lui che deve tirare la volata, oggi è lui che si deve prendere la squadra sotto l'aspetto, diciamo così, di realizzazioni. Sarebbe stato meglio che fosse entrato in qualche partita, avrebbe sostituito qualcuno, oggi è lì, però è tutta esperienza, insomma.
Dicevamo oggi della bella vittoria del Napoli sulla Roma, non so se l'ha vista o comunque se ha potuto vedere quella che è stata gli highlights o i riflessi filmati. Fatto sta che comunque mi sembra che stiano arrivando dei segnali particolari su quello che sembra essere il campionato a due di Juve e Roma, perché la Juve è caduta a Genova, stasera può riallungare di nuovo a Empoli, per il momento è sullo 0-0, però Napoli ha fermato anche i giallorossi. A questo punto non è che tutte e due forse possono ancora essere risucchiate dal gruppo?
Beh, tutto può succedere, però Napoli è un mistero perenne. Io credo che abbia la linea d'attacco più forte d'Europa, i quattro attaccanti del Napoli io credo che non sfigurano in nessuna delle squadre più importanti ed elite dei campionati europei, dei campionati che si giocano in Europa, quindi però è un mistero che non riesca a chiudere le partite, insomma non è un mistero, qualche problema c'è, è un peccato che non chiude le partite, è un peccato che non riesca a dare continuità ai risultati, è un peccato che ci sia tolleranza di risultati. Il Napoli ci può arrivare, ma però la Fiorentina ha le coppe, poi ci sono tutte quelle squadre che hanno le coppe che sottraggono energie nervose, tecniche, quindi diventa veramente un terno al lotto. Oggi dico che ancora Juventus e Roma sono lontano dalle altre.
Dossera, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie e buona mille serata. A
voi. Grazie.
Grazie ancora a Beppe Dossera, campione del mondo, campione d'Italia con la Sampdoria, anche molto noto, opinionista anche della Domenica Sportiva. 13 minuti circa al Castellani, Empoli e Juventus sono sullo 0-0, bianconeri che hanno l'opportunità di allungare sui giallorossi fermati dal Napoli, ma noi invece tra pochissimo continuiamo a parlare di Fiorentina anche nella sua versione primavera, perché poi ci facciamo aggiornare su come è andata oggi ai ragazzi di Guidi.
Il Pentasport di Radio Blu.
La Samp è partita molto forte, è una squadra in cui tutti si sacrificano, no? Una squadra che subisce pochi gol, non ne segna nemmeno tanti, ma le punte fanno un gran lavoro di raccordo, c'è entusiasmo sicuramente a Genova, però la Fiorentina è superiore, solo che tra l'altro da quello che mi dicono i miei colleghi di Genova, insomma Mihajlovic, credo che questa è la partita per lui più sentita, no? Infatti ti ricorderai che l'anno scorso si fece anche buttare fuori.
Perse proprio il lume, sì.
E quindi, insomma, diciamo che è una sfida importante per valutare, insomma, quanto la Fiorentina è cresciuta, per trovare continuità dopo la bella vittoria sull'Udinese. Insomma, è una partita fra due squadre che sanno chiudersi bene, che in attacco ancora devono probabilmente crescere, però ecco, io credo che la Fiorentina, se gioca il suo calcio, le soluzioni le trova. È una bella sfida, comunque molto interessante. Poi il fatto che la Samp sia lì adesso, insomma, la classifica adesso è ancora secondo me tutta un po' da definire. Certo, a volte l'entusiasmo aiuta, no? A trovare energie, però io credo, ti ripeto, la Fiorentina sulla carta è superiore, poi deve farlo valere sul campo, non è sempre così facile.
Si va verso il 3-5-2, almeno queste paiono essere le indicazioni, Benedetto, per la sfida di domenica, con Ilicic davanti insieme a Babacar, dietro Gonzalo e Savic, poi magari uno tra Basanta e Tomovic. Ti convince come formazione?
Montella sa che è in forma. Credo che, insomma, con i tre dietro la Fiorentina sembra una squadra più equilibrata, insomma, Borca Valero può avere più spazio per far gioco, si trova meglio, le due punte probabilmente in questo caso riescono a far entrare anche i centrocampisti, no? Ad allargarsi, cioè è una squadra forse più che trova più facilmente l'area avversaria. Questo però, ripeto, quello che manca a questa squadra è la continuità, va trovata quella, perché così il 3-0 sull'Inter e il 3-0 sull'Udinese sono stati bellissimi momenti di gioia per i tifosi e per la squadra, sì, e l'entusiasmo e dei bei gol. Insomma, sono molto felice che Borca Valero abbia ritrovato stia ritrovando una bella condizione. Il gol sicuramente è un bel premio per anche per la professionalità e la serietà con cui ha affrontato questo momento difficile. Detto questo, però, ecco, bisogna trovare risultati filati, perché poi la classifica ha bisogno di ossigeno. Io vedo che poi comunque questa è una classifica che continua a restare,
che cambia di colpo,
esatto, non ci sono certezze in questo campionato, quindi secondo me, al di là del fatto che magari Juve e Roma ha qualcosa in più, però poi alla fine anche loro, come dimostra oggi la Roma, insomma ha dimostrato la Juve nella partita nella partita persa col Genoa, insomma, poi alla fine se chi trova continuità è quello che può veramente fare qualcosa di veramente importante.
Sì, guarda, fra l'altro avevamo Beppe D'Ossena in diretta e so se l'hai vista anche tu oggi la gara tra Napoli e Roma, però facendo il paio anche con la vittoria del Genoa nei confronti della Juve che è arrivata sul fil di lana, forse era più giusto il pareggio, eccetera, eccetera, però siamo sicuri che sia davvero un campionato a due per la vetta?
No, non siamo sicuri, ma bisogna che qualcuno dimostri di valere più di loro. Ripeto, è un problema di continuità. Tecnicamente, probabilmente sulla carta, Juve e Roma insomma, hanno qualcosa in più. Però questo non vuol dire che poi si manifesti per forza sul campo. Siamo sicuri del fatto che non è più il campionato scorso, che finiva subito, cioè quasi subito. Questo è un campionato aperto, forse più alla meno che alla più, no? Forse più perché appunto nessuno riesce a dimostrare, a fare poi alla fine essere costante e coerente, e non perché ci sono tante squadre che lottano perché sono forti. Ci sono delle milanesi che vanno e vengono. La Fiorentina, che in questo caso rispetto agli anni scorsi, ha faticato a trovare un po' il suo gioco, ma anche perché, cioè, innanzitutto per gli infortuni, e poi perché in Italia una squadra che è stata capita, compresa, tradotta, e quindi voglio dire tutti si piazzano dietro. E alla fine la Fiorentina esce fuori quando riesce appunto con insistenza. A me del contro l'Udinese mi è piaciuta, mentre con l'Inter è stato tutto più facile, no? Perché due gol subito, così poi alla fine è chiaro che la partita diventa, ce l'hai in mano, o comunque è più facile. E con l'Udinese mi è piaciuta l'insistenza con cui entro la fine del primo tempo la squadra provava a cercare di vantaggio. Ecco, io ha trovato finalmente 10-15 minuti di grande intensità, che sono la forza di questa squadra e che deve riuscire a avere, insomma, e con costanza.
Poi tra qualche minuto sentiamo anche Vincenzo Montella, che oggi ha parlato in conferenza stampa come sempre, e lui per primo ha detto: beh, l'idea Gomez-Babacar mi stuzzica, magari non è un'idea da attuare domani perché Mario è appena verso la via del rientro, non dico nemmeno rientrato, perché bene che vada, immagino possa rientrare giovedì col PAOK Salonicco, però in ottica futura, aspettando Pepito Rossi, ce lo vedi un attacco con questi due davanti?
Io sì, perché no? Voglio dire,
ma va a fare la seconda
sono
punta.
Sono due centravanti, ma hanno caratteristiche secondo me diverse. Cioè, Babacar è uno che può anche girargli intorno, no? Mentre sì, lui esatto. Può fare il punto di riferimento. Babacar alla progressione, Gomez magari in area ha più astuzia, no? Più esperienza. Io non nego che sarebbe interessante questo esperimento, quindi poi sai, credo sempre che la finalizzazione sia frutto un po' di tutta la squadra, no? Cioè dell'equilibrio della squadra, appunto dell'intensità che riesce a trovare quando mette in difficoltà. Oggi le partite si risolvono così, soprattutto quando sono chiuse, quando tu a un certo punto decidi per un quarto d'ora non li far uscire dall'area, in quel quarto d'ora alla fine qualcosa di buono trovi. Però io vedo una squadra che sta crescendo, per esempio se ti ricorderai all'inizio non tirava mai da fuori, no? Adesso tirano anche.
Si diceva che si voleva sempre, sì, entrare col pallone in porta.
Esatto, mi sembra una squadra che invece appena arriva ai 25 metri qualcuno si trova. Però fanno bene, insomma, perché il calcio è anche questo, a volte una respinta in area, così come poi è accaduto nel gol di Babacar, un gol di Rafinha straordinario. Quindi il primo gol, il secondo è insomma un gol fantastico per il controllo e tutto quanto. Sì. Però sai, io il discorso di Gomez penso sempre che dal punto di vista psicologico ora siamo nelle condizioni migliori, perché non è più l'apparizione di colui che risolve tutto, ma è quel qualcosa in più di fondamentale, perché il Gomez vero ci darebbe tanto. Però finora è stata un po' l'idea che lui doveva arrivare a salvarci. Adesso invece abbiamo un centravanti giovane, quindi dovrà crescere, sicuramente avrà momenti di calo, momenti straordinari, dovrà trovare continuità anche Babacar. Però, ecco, se non altro adesso l'attaccante c'è. E quindi quando torna Gomez, poi vediamo cosa succede, come giocherà Gomez, tutto quanto. Però insomma io credo che in questo momento bisogna applaudire un ragazzo giovane che sta dimostrando con serietà al lavoro anche una resilienza mentale, perché non si segna 4 gol in Serie A se non lavori seriamente.
Ben, tornando in più in generale alla partita di domenica, ti chiedo se è più importante confermarsi dal punto di vista del risultato o della prestazione, magari
No,
tutte e due.
risultato, risultato, io voglio il risultato. Le prestazioni non possono essere sempre allo stesso livello. Ci sono le squadre che vincono i campionati non giocano sempre bene, ma vincono anche quando non giocano bene. Poi sono quelle che vincono e che danno i rigori non ci sono.
Di solito sì, che hanno la maglia a strisce,
Però no, vabbè, a
con dei
parte
casi
questa cosa,
particolari.
questa postilla, che insomma è giusto per ricordarcelo. Però voglio dire, il discorso è che comunque sia, se la Fiorentina non credo che puoi giocare malissimo e più da 3 punti, devi giocare quantomeno bene. Ecco, poi tra il bene e il benissimo, a me interessano i 3 punti. Ripeto, è un campo difficile Genova, quello, insomma, in questo momento, e quindi la Fiorentina avrà una prova di maturità anche di testa, perché poi alla fine se 3 punti al terzo posto, che poi ci arrivi o non ci arrivi, non so, punti in alto, devi andare in trasferta e provare sempre a vincere, non sempre ti riuscirà, ma devi fare così, oltre a trovare la coerenza in casa, ovviamente, che è fondamentale, che per questa Fiorentina al momento è stata un po' la cosa più difficile, no? Per il suo tipo di gioco. Però diciamo che ecco, io vedo una partita, sono due squadre appunto che si sanno difendere molto bene, sono due squadre, la Fiorentina ora ha anche un buon equilibrio, insomma, una sfida molto interessante, molto.
Ben, ti faccio sentire un minutino di un personaggione che ieri sera ha parlato.
Il mio papà è uguale, io andavo con lui perché lui giocava con amici, andavo con lui a giocare, mi metteva in porta. Il mio papà mi calciava e dopo ho iniziato a giocare bambino. E in San Lorenzo, sempre in squadra. Ho iniziato con un allenatore che era un ex giocatore di San Lorenzo che si chiamava Facundo. Un fine settimana andavo a mangiare lì, al centro sportivo, con tutta la famiglia, andavo alla piscina, quindi ho passato tutta la vita lì e mio sogno era giocare in la prima squadra. Ho giocato nella prima squadra, ho vinto la Coppa Sudamericana, quindi mio babbo è malato di San Lorenzo e si è dato tutto così è, per quello è mia squadra di cuore.
E questo era Gonzalo Rodriguez, fra le altre cose delle quali ha parlato nella Tribù del Calcio, andato in onda ieri sera su Mediaset Premium. Viene quasi da pensare, Benedetto, che uno così, che racconta del babbo malato del San Lorenzo, che quindi gli ha trasferito la malattia, era perfetto per Firenze, dove fondamentalmente siamo tutti malati di Fiorentina.
Cioè, alla fine, voglio dire, quello che è un uomo si vede anche sul campo, no? Cioè, uno sul campo, il calcio, essendo una metafora
Grande
della
metafora di
vita,
vita, sono
se
d'accordissimo.
vuoi, a volte anche un po' troppo retorica, però è una metafora della vita. Quello che tu sei in campo è quello che sei. E il tifoso della Fiorentina sa riconoscere quello che è un giocatore. Tu non devono essere tutti uguali, no? Perché poi è bello anche questo, c'è quello più. C'è il Borcavalero e poi nella vita c'è anche l'Edmundo, no? E voglio dire, in realtà è bello avere e confrontarsi con tutti, come tipo di carattere, intendo dire, no? Lui è un ragazzo straordinario, è un ragazzo solare, è un ragazzo, come dire, un grande professionista, è uno di quelli che si innamora della maglia che indossa, è raro e sono sempre degli esempi e quindi vanno portati questi esempi. Non si può pretendere che tutti siano così, perché viviamo, il calcio non è un mondo in cui certi valori alla fine, come dire, contano tantissimo, purtroppo, per il business che è, però chi è così, la gente si innamora, gli vuole bene, perché in campo danno tutto, anche se a volte non azzeccano la partita perfetta, ma sai che hanno dato tutto. Quindi la sua storia è una storia bella, una storia anche, insomma, dei sacrifici di suo padre. È una storia di un'Argentina che lui da piccolo ha visto trasformarsi fortunatamente in una democrazia, cioè, c'era già quando lui era piccolo, però comunque diciamo il periodo di transizione, no? Almeno mi ricordo parlare con lui proprio di questo, no? Di cos'era stata la dittatura argentina prima, quando lui poi se l'è fatta raccontare nei suoi aspetti più drammatici. È un ragazzo che ama la musica, è un ragazzo che ama questa città, insomma, io
devo dire, averne giocatori così, no? Poi soprattutto è uno che sa giocare a calcio,
assolutamente, cioè,
che comanda un reparto, che fa dei recuperi pazzeschi, è un giocatore di cui ci siamo, come dire, innamorati con semplicità. Sono quegli amori che nascono dalla semplicità, proprio perché tu sei quello che vedi, no? Quando ci si innamora, spesso ci si innamora delle persone, e parlo di innamorarsi anche, come dire, di stima, no? Anche tra amici, no? Cioè, l'idea è comunque le persone con cui leghi sono quelle più vere, no? Quelle che dicono quello che sono, non si nascondono dietro a ipocrisie. Ed è il bello di giocatori così, non è il solo, cioè, sono altri. Poi io vorrei dire anche un'altra cosa, se mi permetti, cioè, vorrei dire una parola anche su Savic, che è un giocatore che a me sta piacendo molto. Giocatore di cui si parla poco, perché non è, appunto, non è il leader Gonzalo, perché non ha i suoi piedi, perché non fa. Però è un ragazzo che secondo me sta comportando veramente molto bene in questa stagione, anche in altre, ma insomma in questo avvio di campionato secondo me sta facendo molto bene. Insomma, la difesa della Fiorentina mi sembra abbia trovato al momento veramente un, come dire, dei buoni equilibri. Sì.
Benedetto, grazie mille e buona serata.
Anche a voi, ciao.
Il Pentasport di Radio Blu.
Morata in attacco, ma il risultato per il momento è sempre fermo sullo 0-0 con l'Empoli, che mi sembra si stia difendendo con un buon ordine, e la Juve che non punge più di tanto. C'è stata un'occasione per i bianconeri più viziata da un intervento del difensore dell'Empoli che stava quasi per beffare il suo portiere, che non dà una manovra abbastanza pericolosa. Comunque siamo intorno al 35esimo, risultato fermo sullo 0-0. Andiamo a fare il punto invece sulla seduta di rifinitura di quest'oggi con Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buonasera.
Ciao Tommaso, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Rifinitura innanzitutto allo stadio, ai Campini?
No, quest'oggi Vincenzo Montella ha voluto un po' cambiare le carte in tavola e ha fatto venire la squadra nel segreto dei Campini. Non ha voluto nemmeno far sfilare la Fiorentina nel tratto che c'è tra, appunto, i Campini e lo stadio Artemio Franchi, e non ci ha fatto capire ovviamente che sarebbe stato convocato Mati Fernandez, che quest'oggi ha svolto la rifinitura assieme a tutta la squadra. Quindi dopo
recupero Pizarro, lampo, esatto, per Mati, se non sbaglio c'era stata una lesione al muscolo grande adduttore, esatto, della coscia, esatto, sinistra, più o meno lo avevamo scoperto nella giornata di martedì, mi pare, che era il 28, diagnosi di una decina di giorni.
Sì, meglio così, la metà, insomma.
Meglio così, idem Pizarro.
Esatto, sì, e per lui ci sarebbe dovuto essere una sorta di nuova visita medica all'inizio della prossima settimana. Evidentemente non si renderà utile, visto che insomma è stato convocato. Dico subito che è improbabile, questo per davvero, che possa partire titolare nella gara di domani contro la Sampdoria, a differenza di Pizarro, che è un giocatore che da un punto di vista strutturale e fisico riesce anche a sopperire a qualche magagna fisica, a stringere i denti e a scendere in campo, e lo si è visto molto bene nel 3-0 sull'Udinese. Non era presente Andrea Della Valle alla rifinitura, cosa che invece avviene di consueto anche quando la Fiorentina gioca in trasferta. Erano presenti invece i direttori Pradè e Massià. Da un punto di vista delle indicazioni che possono essere arrivate dalla rifinitura di oggi, ti dico che Vincenzo Montella è rimasto molto molto ben sorpreso dalla prova del 3-5-2 visto nel 3-0 rifilato all'Udinese di mercoledì sera, e in questi giorni ci ha lavorato molto. Ci ha lavorato non soltanto da un punto di vista difensivo, dove con ogni probabilità tornerà dal primo minuto Tomovic, tenuto a riposo nella gara con l'Udinese, poi è entrato nella ripresa, ma anche in attacco, dove Babacar e Gomez sono stati provati in tandem in attacco in questi giorni. Difficilmente però, ecco, potremo vedere il tedesco anche soltanto a gara in corso nella partita di domani. Magari se il risultato dovesse mettersi male, ecco, potremmo rivedere il tedesco in campo. Più probabile che lo vedremo nella gara contro il PAOK. Dicevo però del 3-5-2, che è un modulo che è piaciuto molto a Vincenzo Montella, e per quello che insomma sono le sensazioni che abbiamo registrato quest'oggi, crediamo che ne sia proprio questo la disposizione tattica con cui poi la Fiorentina affronterà domani la Sampdoria. Una Sampdoria che ha recuperato in extremis i suoi difensori centrali, che non sono comunque al meglio, in particolar modo Castaldello e Romagnoli. Vedremo poi quale sarà la reazione, appunto, della Sampdoria, che ha subito comunque molte poche reti, tra virgolette, e sotto questo aspetto appunto potrebbe essere il 3-5-2 il modulo migliore per affrontare la Samp di Sinisa Mihajlovic, con a questo punto Neto in porta, Tomovic, Gonzalo Rodriguez che torna dopo il turno di squalifica e Savic in difesa, Cuadrado, Aquilani che torna al primo minuto, poi David Pizarro, Borja Valero e un ballottaggio che non mi sento obiettivamente di...
Triplice?
Esatto, più che triplice sì, perché ci sarebbe anche Vargas, hai ragione. Però penso che i due giocatori più deputati a vestire la maglia titolare siano o Alonso o Manuel Pasquale, che proprio nel 3-5-2 sa fare, diciamo così, sa dare il meglio di sé. Quindi vedremo poi se Montella vorrà, e lo farà sicuramente, ma scioglierà la riserva già nelle prossime ore, oppure si porterà il dubbio fino alla, diciamo così, alla riunione di pregare, diciamo così, ma poche ore dalla partita contro la Samp. E coppia d'attacco purtroppo obbligata in questo momento, visto che di fatto Gomez non è ancora al top e Giuseppe Rossi lo sappiamo bene, è ancora negli Stati Uniti, tornerà soltanto a fine novembre, Babacar e Ilicic. Queste almeno sono le sensazioni che registriamo dai campini quest'oggi.
Anche perché poi ci può essere una serie di riflessioni in vista di quello che sarà un impegno intermedio tra la Sampdoria e il match contro il Napoli, visto che giovedì c'è l'Europa League, arriva il PAOK di Salonicco e magari tanti di quelli che resteranno fuori domani, che so, Basanta se dovesse giocare, Tomovic, Micah Richards che non sarebbe previsto in questa difesa a tre, lo stesso Bernardeschi, magari pure Mario Gomez, insomma sarebbero titolari contro i greci.
Assolutamente sì, sicuramente Montella vorrà diciamo così far arrivare la Fiorentina nella miglior condizione possibile a questo importantissimo appuntamento, anche se è bene ricordare che la Fiorentina B, tra virgolette, che è scesa in campo negli impegni di Europa League, ha dato in ogni caso ampie risposte positive, visto che poi sono arrivati 9 punti in 3 partite, quindi sostanzialmente anche quei giocatori che tra virgolette sono considerati riserve hanno sicuramente fatto molto bene e possono essere considerati dei titolari, quindi vedremo se poi vorrà fare degli stravolgimenti a gare in corso. Fermo restando, ecco, che questo 3-5-2 che potrebbe a questo punto essere riproposto domani potrebbe comunque essere variato a gare in corso, lo abbiamo visto in tante altre occasioni. A Milano, se non mi sbaglio, ha cambiato addirittura 3 moduli Vincenzo Montella, 2 nel corso della ripresa. Quindi gli interpreti ci sono, per fortuna l'infermeria è totalmente vuota, perché con Matti Fernandez in gruppo non ci sono giocatori KO, al di là di Giuseppe Rossi, e quindi sicuramente Montella può sfregarsi le mani.
Andrea, in un minuto la giornata della Fiorentina Primavera.
Sì, Primavera che ha impattato per 2-2 a Trapani, un risultato bugiardo, perché sostanzialmente la Fiorentina era sì passata in svantaggio già al 5° minuto con Maltese, attaccante del Trapani, poi è riuscita a ribaltare il risultato prima con Peralta prima, e poi con Gondo, poi è stata raggiunta al 92° ancora da Maltese che ha fissato appunto il risultato sul 2-2, una partita molto sfortunata per una Fiorentina di mister Guidi, che peraltro era orfana di 2 giocatori fondamentali come Papini e Berardi, ma anche di un turnover che aveva attuato Guidi nella giornata di oggi, forse anche per premiare quei giocatori che avevano giocato meno dopo il 2-1 di una settimana fa contro la Juventus, ce lo ricordiamo tutti. Infatti hanno riposato dal primo minuto sia il portiere Bardini che Gondo, che poi è entrato nella inizio ripresa e ha segnato il suo 7° gol stagionale in 8 partite, quindi insomma numeri importantissimi. Con questo risultato la Fiorentina Primavera resta comunque in testa alla classifica del Girone A a quota 20 punti. Il Torino, che era dietro soltanto di 2 punti rispetto a Viola, ha vinto purtroppo 3-0 sul campo dello Spezia e ha raggiunto quindi la Fiorentina in testa alla classifica. Nel prossimo turno, sabato, nel campo Bozzi delle Due Strade, la Fiorentina affronterà il Varese, ultima in classifica, sulla carta un impegno facile, però ricordiamo che il Trapani quest'oggi era ultimo in classifica e è riuscito in ogni caso comunque ad agguantare un pareggio.
Andrea, grazie mille, buona serata.
Grazie a voi, buona serata, ciao.
E noi ci sentiamo un po' delle dichiarazioni di quest'oggi di Vincenzo Montella in conferenza stampa.
Qual è la differenza? Perché tu scelga la difesa a 3 o a 4? Se, tipo lezione?
No. Ci sono delle valutazioni che facciamo in ogni partita a livello generale, a livello completo, quindi semplicemente valutando la partita, perché poi anche l'avversario, certo, anche l'avversario, il nostro stato di forma fisico e mentale soprattutto tattico, che tipo di partita vuoi fare, ma veramente è sottile la differenza, perché Cuadrado non è Pasquale o Alonso e o Vargas, e quindi di per sé, in base a come fai una pressione in avanti, può cambiare l'assetto iniziale. Quindi veramente questa Fiorentina ha vinto e ha giocato bene anche diversamente del 3-5-2, perché con l'Inter mi sembra che abbia giocato bene, abbia giocato diversamente al 3-5-2, così come il primo anno all'inizio giocavamo col 3-5-2, no? 4-3, quindi credo che questa squadra abbia dimostrato di saper giocare in vari modi.
Ciao Vincenzo, senti, tu all'inizio della stagione, fino a quando Gomez è stato bene, hai provato a far giocare Gomez e Babacar insieme, quindi significa che ci credi, no? In questo tipo di assetto. Ora, da fuori, detto che io non sono un allenatore, mi sembrava in certi momenti che i due facessero un po' fatica. Ecco, ti chiedo se è comunque una strada percorribile in futuro, proprio perché tu l'hai percorsa all'inizio della stagione, e se sì, in cosa devono migliorare i due, se li schiererai insieme.
Allora, sinceramente è un po' prematuro questo concetto. L'ho provato insieme perché secondo me sono due giocatori che si assomigliano nelle caratteristiche, quindi avevo tutta l'estate per capire, per fargli farsi capire anche tra di loro, perché credo che sia una possibilità importante qualora riuscissero a coesistere, quindi, perché immagino le difese avversarie, sarebbe molto più complicato avere due giocatori che hanno anche prestanza fisica, quindi è qualcosa che mi intriga e naturalmente da mettere a punto, perché ancora si conoscono pochissimo.
Sì, eccoci. Sì, ciao, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Allora, la prima è inevitabile sulla Sampdoria. È davvero un po' la rivelazione, la sorpresa di questo campionato e le insidie maggiori di... Non ho capito. Appunto, le insidie maggiori di questa trasferta, anche da una parte la Fiorentina ci arriva con l'entusiasmo, la vittoria sull'Udinese, eccetera, eccetera, però insomma, insegni te che chiaramente ci sono sempre trabocchetti, poi ne ho un'altra, grazie.
Sì, no, sono assolutamente d'accordo, perché fino adesso ho sorpreso tutti la Sampdoria per la compattezza di squadra, per i punti in classifica, per quanto poco subisce, è una squadra molto pratica, fatta piena di giocatori di temperamento, così come il suo allenatore, quindi è una squadra pericolosissima, dove ti concede poco e ha giocatori che nelle situazioni di palla inattiva ha dimostrato di avere grandissime capacità, perché hanno fatto tantissimi gol in questo modo, e quindi sarà sicuramente una squadra che ci farà giocare poco su un campo, come mi dicono, non ottimale, quindi sarà difficile anche prevalere sotto l'aspetto della qualità di gioco, perché probabilmente ci sarà per via del campo non ottimale, anche perché la Sampdoria non ti permette di giocare per caratteristiche sue.
E l'altra cosa è questa, è stato difficile in questi giorni tenere a freno Babacar oppure no? Grazie.
È stato facilissimo, gli abbiamo levato un dente, quindi ho avuto altro a cui pensare. C'è tutta una strategia. Gli facciamo qualcosa. No, ma guardi, io sono rimasto particolarmente sorpreso da Babacar dai primi giorni, del suo equilibrio, della sua calma, quindi la sta vivendo con molta naturalezza, anche perché ha fatto poco per adesso. Insomma, c'è chi ha fatto di più alla sua età.
Sì, buongiorno mister, io volevo sapere proprio in relazione al campo, quanto condizionerà anche le sue scelte iniziali o anche il modo di giocare, visto che la Fiorentina ha sempre gioco palla a terra, e visto le condizioni del campo, c'è l'idea di cambiare anche un po' il modo di giocare e anche a livello di scelte, magari non so, una squadra tra virgolette più pesante?
Le varie valutazioni vengono fatte, le stiamo facendo, e è possibile anche che ci adatteremo a non più al campo che all'avversario, perché sarà difficile appunto giocare, per quanto appunto per le informazioni che arrivano.
L'altra cosa è una curiosità, siccome non gliel'hanno chiesto alla vigilia della gara contro l'Udinese, volevo sapere quanto le ha fatto piacere, se c'è una curiosità dell'incontro di Diego Della Valle prima della gara contro il Milan, perché insomma voglio dire, è vero che la proprietà è sempre vicina, però insomma quando si muove Diego Della Valle per stare vicino alla squadra, vi chiedo se c'è una curiosità che le ha chiesto, visto che vi siete visti a quattro occhi. Grazie.
No, mi fa sempre piacere quando viene appunto il padron, ha un carisma particolare e quindi ci fa piacere che ci dimostri su che ci segue, perché ci segue e che apprezza il nostro modo di fare calcio e il nostro modo, teso anche come la squadra, di mettere in campo quei valori dove si fonda la sua filosofia anche imprenditoriale.
Salve mister, le volevo chiedere un commento su questo personaggio eccentrico che è il presidente della Sampdoria. Insomma, lo conoscono ormai in tanti, si è fatto conoscere soprattutto per i suoi sketch che stanno facendo impazzire il web. Le chiedo insomma che impressione ne ha tratta e se insomma, a questo punto preferisce avere un presidente un po' più pacato, con più aplomb come Andrea Della Valle.
No, ma paragoni che ho parallelismi, io credo che sia inutile. È una persona che mi sta molto simpatica anche perché la conosco da... Lo conosco da prima, ho avuto modo di conoscerlo a Roma e quindi è molto simpatico soprattutto per i tifosi della Samp. Quando vince sarà un po' più da valutare quando ci saranno momenti più difficili se riuscirà ad essere altrettanto simpatico.
Io le vorrei chiedere invece di Mihajlovic se ha un rapporto particolare con lui, siete stati anche compagni di squadra, se c'è una stima particolare che vi lega.
Assolutamente sì, siamo stati compagni di squadra, ci siamo frequentati, ho grande stima professionale e personale con Sinisa, insomma si può considerare un amico perché lo reputo tale.
E l'altra è se sta pensando se c'è fra le possibilità quella di vedere Gomez dal primo minuto, grazie.
No, non c'è la possibilità perché si sta allenando da poco, lo vedo molto molto meglio. Forse come non mai da quando sto qui a Firenze, come volontà, come voglia, come sicurezza, quindi questo mi lascia ben sperare che siamo molto vicini al suo rientro.
Vincenzo, ce l'hai una spiegazione di questo mucchio incredibile che si è formato alle spalle di Juventus e Roma? Cioè questo campionato è equilibrato in che modo? Sempre più verso il basso o è un caso?
Non lo so, però avevamo detto anche all'inizio della stagione che c'erano 6-7 squadre che erano più o meno alla pari e credo che questo campionato lo stia dimostrando, poi ci sarà come sempre qualche sorpresa, qualcuno che deluderà, però credo che sia un campionato regolare rispetto alle aspettative. Insomma.
E ti piace altre due cose?
O alle previsioni. No?
Scusa.
Sì, sì.
No, dicevo, proprio una valutazione sulla lotta Champions, cioè la lotta terzo posto per te e per la Fiorentina dipende da Rossi e Gomez, cioè dal fatto che non ce l'hai mai e quindi hai una squadra sicuramente depotenziata e con loro concretamente puoi arrivare, pensi di poter arrivare terzo? Molto secca. Comunque.
No, vabbè, ma dipende anche dagli avversari, eh. Sicuramente ci sono rose più competitive, no? Lo dimostrano tante cose, però noi attraverso la nostra filosofia di gioco, la nostra portare avanti i nostri concetti, il nostro essere gruppo e convinti di quello che facciamo, abbiamo dimostrato anche in passato che questo gap si può avvicinare o quantomeno si può sopperire a questo. Ora parlare di Rossi e Gomez lo vedo, ed è più facile parlarne, di Rossi lo vedo ancora lontanissimo che è inutile parlarne, insomma, inerente a questo discorso. Noi vogliamo fare del nostro meglio e essere lì a giocarcela con tutti.
Senti, un'altra cosa riguarda il centrocampo. Pizarro, secondo me, ha giocato abbastanza bene l'altra sera, però io ho notato una cosa, magari mi sbaglio, mi confronto con te. Quando è entrata Aquilani di fronte alla difesa, io ho visto un tocco o due, cioè la squadra che ha velocizzato la manovra, lui ha il lungo raggio, ha aperto anche molto sulle fasce. Ecco, può darsi che questo giocatore davanti alla difesa stia crescendo e può darsi che lui riesca a dare qualcosa in più dal punto di vista della velocità di esecuzione?
No, è un giocatore che si è adattato e se lo può fare, ma ripeto, sempre in maniera adattata, lo preferisco da mezzala a Aquilani, che anche lì ha fatto grandissime prestazioni quest'anno, quindi più che altro, più che un problema o un discorso di ruolo, credo che sia una sua crescita interpretativa anche durante la partita, che è cresciuta moltissimo negli ultimi mesi.
Senti, uno dei giocatori fondamentali di questi 3 anni è stato indiscutibilmente Borja Valero. Borja Valero, sull'impegno del giocatore nessuno si è mai permesso di mettere in dubbio, mai. Però il rendimento non c'è stato, diciamo, all'inizio di questo campionato, un rendimento sorprendentemente meno brillante del solito. E poi, secondo noi, abbiamo rivisto piano piano, crescendo, giorno dopo giorno, Borja Valero nell'ultima partita. C'è parso molto vicino a Borja Valero migliore. Che cosa è successo? È stato un problema di testa, fisico? tu ovviamente hai studiato, perché è uno dei giocatori più importanti che hai. Qual è la tua diagnosi di questo periodo, di questo giocatore?
No, come hai detto te, è un giocatore sotto il lato della professionalità, siamo ad alti livelli, quindi un giocatore che c'è un senso di appartenenza fortissimo, però ci sta di avere un calo, un piccolo calo, e magari per la voglia di fare emotivamente puoi risentirne di più, se a tratti non sei più te stesso, non ti riescono le cose più semplici per te, che erano magari difficili per altri. Quindi ci sta a livello fisiologico di avere un calo, però come ho sempre detto, non, a livello interpretativo il giocatore è sempre stato all'altezza.
Io volevo tornare su Pizzarro, dopo il rientro lampo di mercoledì, di giovedì, come sta ora?
Ha recuperato? No, sta bene, sì, ha recuperato.
Anche in vista del terreno, come avete detto prima, di Marassi? Che...
Sì, penso di sì, a livello fisico è recuperato, si è allenato. Anche ieri, quindi vediamo domani. E lui quando non si allena gioca meglio.
Il Pentasport di Radio Blu.
E insomma, che pagassero troppo caro queste loro scelte. Ok, il turnover va bene tutto, però se sai che in questo momento hai problemi a segnare, non togliere il giocatore più pericoloso che hai.
Beh, non saprei, però mi viene da pensare che guardando l'ultimo turno, di certo chi scenderà in campo con la voglia di grande rivincita sarà la Sampdoria di Sinisa Mihajlovic, che immagino abbia poi alla fine digerito troppo bene il rigore che ha consentito all'Inter di vincere nel finale, dettato poi da un errorone clamoroso di Romagnoli. Giuseppe Calabrese, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ce lo vedi Mihajlovic a digerire molto molto male questa sconfitta a San Siro?
Beh, assolutamente sì, soprattutto immagino che abbia caricato la sua squadra in maniera incredibile in vista di questa partita, un po' perché ritrova la Fiorentina e credo che per lui sia una partita sempre un po' particolare, un po' perché appunto la Samp ha bisogno di recuperare punti, se la Fiorentina dovesse vincere la aggancierebbe in classifica, insomma di motivi ce ne sono tanti, Montella è un suo amico per cui fargli un dispetto non gli dispiacerebbe, insomma cioè, immagino che Sinisa abbia parlato abbastanza chiaramente in questi giorni con i suoi giocatori.
Anche perché poi c'è chi lo considera veramente un grandissimo allenatore, non è assolutamente stupito da quello che sta facendo fino ad ora con la Samp, e cioè Ernesto Poesio, sai Ernesto?
Sì, ora grandissimo no, lo considero un buon allenatore, insomma sicuramente migliore di quello che è stato fatto passare a Firenze, insomma lo dicevamo anche come giornale quando era qua e quindi insomma lo continuo a dire a maggior ragione adesso.
Beh, per domani c'è un bel esame anche per lui, no?
Beh, io penso di sì, anche se insomma quest'anno già un po' di esami la Sampdoria l'ha avuti, e io ho visto bene la partita con la Roma settimana scorsa e devo dire che quel tipo di atteggiamento che ha avuto la Sampdoria con la Roma, se domani lo ripropone sulla Fiorentina, potrebbe mettere un po' in difficoltà, perché è una squadra che pressa molto alto, molto attenta, molto cattiva, ma soprattutto appunto questa pressione dei tre davanti, Der, Gabbiadini e Okaka. Addirittura Okaka ha giocato a uomo su De Rossi, insomma, bloccando una soluzione che potrebbe riproporre domani su Pizarro, tanto per capirsi. Mm-hmm. E quindi insomma mi sembra una squadra tosta, ecco, molto tosta da affrontare in un momento buono, anche se secondo me qui c'è un vantaggio per la Fiorentina, perché il fatto del turno infrasettimanale per una squadra che mi sembra abbia poche cambi insomma rispetto a quelli che invece può avere la Fiorentina, credo che possa andare a vantaggio di Montella, ecco, questo turno infrasettimanale secondo me stanca un po', poi insomma considera che c'è stata Roma, Inter e adesso Fiorentina, è una settimana pesantuccia per la Sampdoria.
Giuseppe, eventualmente per districarsi a Marassi tra le difficoltà che la Samp creerà sul campo, conterà di più l'atteggiamento della squadra, quindi degli interpreti, o la disposizione tattica secondo te?
No, guarda, io non credo mai che le disposizioni tattiche siano così decisive e vincolanti a fine del risultato. Conta sicuramente l'atteggiamento, conta sicuramente la velocità e l'attenzione che la Fiorentina saprà mettere in campo, conta la qualità del gioco che la squadra di Montella riuscirà a esprimere. Non è facile affrontare la Samp, non è facile soprattutto affrontarla in casa, quindi ci vuole testa, gambe e ci vuole un atteggiamento in campo che deve essere propositivo. Ci vuole la Fiorentina che abbiamo visto battere l'Udinese e potrebbe non bastare, quindi insomma credo che serva una partita di grandissima intensità.
Ernesto, ti faccio rispondere, sì, aggiungendo a quello che diceva Giuseppe: ci vuole la Fiorentina che ha battuto l'Udinese, che guarda caso mercoledì sera era scesa in campo col 3-5-2.
Sì, sono d'accordo con quello che diceva Giuseppe e aggiungo appunto il fatto che appunto sul fatto appunto che potrebbe non bastare, nel senso che credo che dicevamo prima che per la Sampdoria è un test, ma è un bel test anche per la Fiorentina per capire davvero se si è un po' guariti da questa influenza, diciamo, no? Insomma, se un pochino di continuità la Fiorentina, soprattutto nelle prestazioni, riesce a darla, perché fino a questo momento è mancato un po' questo. Le altre ti hanno aspettato, o meglio, il campionato e la classifica in qualche modo si è sviluppata in un modo che comunque è andata bene alla Fiorentina, perché resti arrivi a questa partita, a questa giornata, insomma, con tutte le carte per giocarti un aggancio, comunque per rientrare assolutamente in corsa, però ci vuole la seconda vittoria consecutiva per poterlo fare. Credo che non ci siano grandi vie di mezzo, considerando che appunto poi la partita dopo è con il Napoli, quindi Montella lo sa bene, lo aveva detto, che sarebbero state tre partite decisive e insomma soprattutto dopo aver steccato con la Lazio in casa lo sono ancora di più. Sul modulo, sì, il 3-5-2 è quello che insomma forse ha dato le risposte migliori, non solo quest'anno dove è stato utilizzato a Bergamo e comunque ha vinto la Fiorentina, 2 su 3 di vittorie sono arrivate col 3-5-2, ma anche l'anno scorso, da quando è stato abbandonato dopo l'infortunio di Rossi a gennaio per virare sul 4-3-3, 4-3-1-2, la Fiorentina, l'abbiamo detto tante volte, la media della Fiorentina punti insomma è calata almeno di un punto a partita.
Orario della partenza domani, che so che in genere siete spesso insieme.
Assolutamente, sì. Alle 10, no?
Alle 10?
Sì, alle 10.
Domani pesto e schiacciatina, direi, no?
Come?
Domani? Pesto e schiacciatina di Corredo, no?
Beh, insomma, un pranzo leggero.
Sì, appunto, mi sembra leggero, no?
Sì, io mangerò del pesce, però ti dico, se lo trovo del pesce.
Bene, bene, comunque insomma mi sembra giusto, anche perché poi facciamo il parallelo invece sull'orario di partenza di David.
Vabbè, ma ormai Giovanni, è simile, sì. Si sta avvicinando, guarda, non credere.
No, cioè anche siete voi che vi state avvicinando all'orario di David.
Possiamo però casomai fare un parallelo più difficile sul pranzo, che va dal camogli al pacchetto di cracker casalingo,
Sì, meno slow food per i nostri. Giuseppe, Ernesto, grazie
a voi
e buona serata.
Ciao.
Il Pentasport di Radio Blu. Italconf, dal 1970 è leader nel settore della sicurezza e dell'abbigliamento da lavoro. Progettazione e produzione per ogni necessità, grazie a un team capace di elaborare in tempi brevi le soluzioni personalizzate migliori rispetto alle vostre esigenze. Le più avanzate tecnologie produttive e materiali ecocompatibili per una qualità al top. A Montaione, Firenze, 0571 69 135, www.italconf.it.
Eravamo la gelateria del Righi. E adesso siamo la gelateria Batoni 18. Gelati artigianali, semifreddi, torte gelato, sorbetti di frutta. Mille gusti strepitosi. Vieni a provare il nostro gelato di riso, il cookies, la crema di vaniglia e pepe, l'imperdibile ricotta di bufala e miele. E ora siamo anche punto in viola. Gelateria Batoni 18, a Firenze in piazza Batoni 18. E dove se no?
Dietro ogni evento di successo c'è sempre un'organizzazione perfetta. Scott mette a vostra disposizione
per questo turnover in chiave blu cerchiata. Però grazie a Matteo Sestini siamo andati a sentire un altro ex doriano come Aimo Diana, un giocatore che, se non vado errato, almeno così a memoria, è riuscito anche a farci male. Se poi non ha segnato alla Fiorentina, ha avuto sicuramente un periodo in cui era come obiettivo della Fiorentina, ma era anche uno che mi sembra si sia tolto spesso e volentieri lo sfizio del gol, giocatore che sapeva inserirsi molto molto bene negli schemi offensivi. A lui abbiamo chiesto un parere su Sampdoria Fiorentina, ce lo andiamo a sentire. Aimo Diana.
Parliamo di Serie A, parliamo di Sampdoria, inizio di campionato per la squadra di Mihajlovic sopra le righe.
Sì, effettivamente sto facendo un ottimo campionato, anche la partita insomma, che ha perso con l'Inter molto probabilmente non la meritava, ha fatto una buona partita, c'è da dire che il loro allenatore ha plasmato molto bene la squadra, gioca come vuole lui, ha il suo stesso carattere, quindi è una squadra difficilissima da affrontare, oltretutto anche dei buoni giocatori però con il quale può far male alle squadre avversarie.
Diciamo che forse si sono verificate un sacco di cose, cioè Mihajlovic ha trovato un po' di maturità in panchina, in più in un ambiente che conosce molto bene e nel quale insomma è ben voluto per quello che ha fatto sul campo, più insomma il mercato della Samp e in generale la costruzione della rosa è andata bene questa estate. Diciamo che per ora ci sono un sacco di fattori che stanno funzionando. Secondo te dove può arrivare questa squadra?
Ma è difficile da dirsi. Secondo me Mihajlovic è un allenatore molto ambizioso, punta in alto e sicuramente non farà un campionato per salvarsi. È ovvio che gli obiettivi sono sempre quelli, arrivare ai 40 punti prima possibile, però per quel che si conosce Mihajlovic sicuramente vorrà puntare a qualcosa in più. Io penso che potrà essere in quel lotto di squadre che puntano ad andare in Europa League, come è stato l'anno scorso per il Parma o come è stato per il Torino a questo punto, perché poi è andato il Torino, però è una squadra che a mio avviso ha le carte in regola per poter puntare sicuramente a un posto in Europa League.
A proposito di ambizioni, si dice a Genova, sponda blu cerchiata, che Mihajlovic potrebbe addirittura lasciare la Samp l'anno prossimo per andare all'Inter. Ti chiedo come la prenderebbero secondo te i tifosi della Samp, tu che conosci l'ambiente.
Bah, sai, sono tifosi calorosi, però sono anche intelligenti. Sanno che se c'è un allenatore, un loro allenatore, un loro ex giocatore, un loro beniamino che ha un'opportunità così importante di andare ad allenare una grande squadra, non penso che gli farebbero poi tanto casino, insomma. Io penso che Mihajlovic meriterebbe per quello che sto facendo un'occasione. E per quello che dicevo che è molto ambizioso, perché sicuramente è un allenatore che può ambire a delle panchine prestigiose. È successo per Mancini in tempi diversi e può capitare anche a Mihajlovic, che tutto sommato era il secondo di Mancini, quindi penso che la strada era abbastanza già tracciata per lui.
Ti chiedo, prima di passare alla Fiorentina, ancora qualcosa sulla Samp, stavolta vado sui singoli, se c'è qualcuno che ti ha colpito di più, anche perché ci sono situazioni un po' strane in questa squadra. C'è Romagnoli che ha fatto benissimo fino all'ultima partita e insomma un giocatore sul quale pochi avevano avuto il coraggio di puntare nonostante le qualità che tutti gli riconoscevano. C'è Okaka che è un giovane interessante da anni ma non si era mai confermato da nessuna parte.
Io credo che in ambiente Samp, io ci ho vissuto per 3 anni, è l'ambiente ideale per quei giocatori che abbiano bisogno anche un po' di rilancio, come può essere per Okaka, un'eterna promessa che non era riuscito poi a esprimersi. Effettivamente Okaka, lo vedo giocare, è una forza della natura in questo momento, ha molta fiducia. Per quanto riguarda Romagnoli, è un giovane che ha grandissime qualità, ovviamente in Italia quando si fa bene si elogia con lo si fa diventare il nuovo Nesta, è un buonissimo giocatore sulla quale la Samp ha fatto bene a puntare e diventerà un grande difensore. Attualmente ovviamente ha ancora errori di gioventù che ci stanno. Mihajlovic è stato un grande difensore, ha un maestro insomma dalla sua parte.
Venendo alla Fiorentina, insomma Montella è un altro che a Genova è sicuramente ben voluto, direi che però quest'anno la squadra almeno inizialmente ha avuto qualche difficoltà, anche se adesso in campionato sta andando un po' meglio. Tu come l'hai vista la Viola in queste prime giornate?
Ma penso che la vittoria con l'Udinese sia stata abbastanza netta. Non è facile giocare senza i giocatori alla quale puntavi all'inizio dell'anno, perché Rossi e Gomez sono due giocatori che fanno la differenza. Giocare senza di loro non è assolutamente facile, ha faticato qualche giornata, ma l'impronta di Montella che ha dato in questi anni si sta ritrovando adesso con altri giocatori, ha trovato sicuramente una punta alla quale avrà dato dei buoni insegnamenti, Babacar che sta facendo molto bene. Se dovesse rientrare anche Gomez, penso che la Fiorentina ritorni poi ai livelli soliti che ormai ci ha abituato negli ultimi anni.
Prima di venire a qualcuno che ti assomiglia di più come ruolo, visto che ne hai parlato, di Babacar e Bernardeschi, che pensi?
Baccara e Bernardeschi, insomma, sono due giovani. Bernardeschi sta facendo molto bene anche in Under-21. Babacar sta dimostrando una forza natura anche lui, che ha ottime qualità dopo aver fatto molto bene in Serie B, presso il campionato di Serie B gli abbia aiutato veramente a dare una svolta alla sua carriera. Grazie a Novellino, ex Sampdoria anche lui, evidentemente gli ha insegnato veramente il calcio che conta. E adesso si sta ritrovando con Montella molto bene. Bernardeschi è un giocatore di altissima qualità, solamente da aspettare, e fa bene Montella a centellinare nelle presenze.
Senti, in difesa siamo messi molto spesso con dei dubbi, in difesa sugli esterni in particolare, perché a destra non sappiamo mai chi gioca tra Richards e Tomovic quando Richards sta bene. Dall'altra parte invece c'è, diciamo così, un duello quest'anno sulla sinistra di cui a Firenze si sta discutendo tantissimo, quello tra Alonso e Pasquale. Firenze si spacca su tutto, anche qui ci sono due fazioni. L'idea è che Pasquale sia molto bravo a crossare, faccia piuttosto bene la fase difensiva, Alonso magari la può fare un po' meglio perché anche il fisico lo accompagna diversamente, ma con i piedi, insomma.
Sì, insomma, ma vedo anche che Montella ha cambiato anche spesso modulo, ha giocato con la difesa 4, con la difesa 3, quindi questi dubbi mi sa che se li porta dietro anche lui. Pasquale è un giocatore che ormai si conosce, le sue qualità ce l'hanno. È ovvio che in questo momento, secondo me, Montella sta cercando di far crescere questo Alonso che può migliorare. Evidentemente Montella e lui vede delle qualità importanti. L'usato sicuro Pasquale, penso che sia una certezza per lui. Sa che nel momento di difficoltà un giocatore alla quale possa tranquillamente appoggiarsi. Per quanto riguarda la fascia destra, penso che Tomovic molto probabilmente dà più equilibrio alla squadra, è più abituato a giocare, conosce anche con quello che vuole Montella, e io punterei su Tomovic, su quella fascia.
Il 4-3-3 della Samp tu come lo affronteresti? Perché non è proprio un modulo puro, il tridente rientra molto, si sacrificano tutti un sacco, ti fideresti di andare col 3-5-2 o ti metteresti a 4 dietro?
Io mi fiderei più del 3-5-2, devo essere sincero, io giocherei con un 3-5-2 anche per le caratteristiche della squadra di Montella. È vero che la squadra di Mihajlovic ha retro 10 giocatori dietro la linea della palla, sarebbe il caso, ma non devo insegnare assolutamente io il mestiere a Montella, anzi sono io che devo imparare, però è una squadra che si copre, bisogna magari farlo uscire un pochettino, cercare di farla esporre per poi colpirla. Per poi copiare in contropiede, visto che comunque è un giocatore come Babacar che è lanciato negli spazi, può essere veramente devastante.
Ti aspettiamo allora a Firenze, tanto il centro sportivo è aperto almeno una volta a settimana per chi vuol vedere gli allenamenti di Montella, insomma non credo avrai problemi, no?
Assolutamente,
se vuoi
no,
passare.
Anzi, è un privilegio.
Grazie. Si sblocca il risultato al Castellani, Stefano.
Eh sì, una punizione, fallo su Giovinco, non proprio dal limite dell'area, qualche metro più indietro.
Ci stava tutto,
sì. Fallo c'era. Su Giovinco, sì. Fallo era netto su Giovinco, posizione ideale per Pirlo che da lì ne sbaglia veramente poche, punizione a saltare la barriera, il pallone ha girato appunto la difesa dell'Empoli ed è entrato in porta.
E dunque si preannuncia una sorta di elastico la in vetta alla classifica, visto che la Juve dovrebbe essere destinata ad allungare proprio sulla Roma fermata dal Napoli. A noi interessa soprattutto sapere invece quello che farà domani la Fiorentina a Marassi contro la Samp, non so